Chalan dice che patriarcato, capitalismo e Stato sono le radici dell'oppressione e del potere.
Non so se avete sentito parlare delle donne che sono state la guida del movimento, delle donne curde, Eval Sara, Sakine Jansiz, molte altre donne che sono state, che hanno partecipato alle formazioni con Ocalan. Dopo aver fatto queste formazioni sono sempre andate a lavorare all'interno della società. Gli obiettivi erano quelli di conoscere la società, ma anche di conoscere e trovare i propri talenti, la propria forza. Dov'è che potevano sfruttare le proprie potenzialità in maniera migliore, dov'è che erano più forti per mostrarlo a loro stesse. Facendo questo insisteva su un'altra cosa, quello di forzare i limiti delle persone per portare alla luce la loro forza, e quindi faceva in modo che le persone andassero sempre nei luoghi dove avrebbero avuto più difficoltà, nei luoghi dove la guerra era più pesante, dove era più feroce, mandava le donne per fare in modo che potessero tirar fuori la propria forza.
Si tratta quindi di dare priorità al collettivo anziché all'individuale, di ridisegnare il concetto di libertà sui pilastri sacri. Sono quelli della democrazia diretta, della liberazione delle donne, dell'ecologismo e della laicità. Si tratta così di stabilire un nuovo contratto sociale basato sul saper sentire le ingiustizie e soprattutto sul saperle riconoscere, sul rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali, tenendo sempre ben saldo il principio di autodeterminazione dei popoli.
La venuta di Ocalan in Italia fu un evento di straordinaria importanza, perché per la prima volta la vicenda curda usciva dal recinto, diciamo, limitato di quella porzione di Medio Oriente che la rendeva, diciamo, poco nota all'opinione pubblica italiana ed europea. Prima di allora c'era stato solo l'arresto di Dino Fisullo, che aveva fatto un po' accendere i riflettori sopra quella vicenda, ma la venuta di Ocalan fece esplodere una questione che colpevolmente l'Occidente ignorava, perché troppo, diciamo, complice o connivente in qualche caso, o in altri casi quantomeno testimone silenzioso del modo in cui la Turchia di Erdogan, ma anche prima di Erdogan, aveva, diciamo, affrontato la questione curda.
Era il 15 febbraio del 1999 quando Abdullah Ocalan, tra i fondatori e presidente del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, veniva sequestrato dalle forze di sicurezza turche in Kenya, a Nairobi, nell'ambasciata greca. Dopo essere stato costretto a fuggire dalla Siria, aveva provato a costruire una soluzione di pace per il popolo curdo e risolvere politicamente il conflitto con la Turchia, cercando sponda in diversi stati dell'Unione Europea. Le pressioni del governo di Ankara e l'appoggio di Stati Uniti d'America e Israele hanno trasformato la missione politica di pace di Ocalan in una drammatica odissea. Torniamo a quei giorni, al suo arrivo in Italia da Mosca, alla sua fuga da Roma, con le voci del parlamentare di Rifondazione Comunista Ramon Mantovani, dell'avvocato Carmine Malinconico, di Domenico Mucignat del TPO di Bologna e del portavoce del Comitato Italiano per la Libertà di Ocalan, Giovanni Russo Spena.
Beh, in sintesi, un anno prima della venuta di Ocalan in Italia, il Parlamento italiano, la Camera dei Deputati, la Commissione Esteri della Camera dei Deputati, votò una risoluzione a mia firma. Io ero il capogruppo di Rifondazione Comunista alla Commissione Esteri, che sosteneva che ci fosse in Turchia un conflitto armato e che fosse necessaria un'azione diplomatica del paese per favorire un processo di pace, un negoziato di pace. Tutto ciò impegnava il governo, non erano solo richieste di opinioni. E quindi quella risoluzione venne approvata con una maggioranza trasversale nella Commissione Esteri ed ebbe un grandissimo effetto. La Turchia si arrabbiò molto, richiamò l'ambasciatore per consultazioni, minacciò e fece poi questo di cancellare le commesse per miliardi di euro di commesse militari con le industrie pubbliche e private del nostro paese. Insomma, fu una cosa importante. Per questo Öcalan chiese a noi di fare un incontro. La Rifondazione Comunista fin dalla sua fondazione aveva avuto rapporti di solidarietà con il popolo curdo e con i PKK e con la loro esperienza. Ma questa fu l'occasione di incontrarsi e di approfondire questo rapporto di solidarietà, che non rimase solo un rapporto di solidarietà, ma perché in quell'incontro che facemmo nel settembre del 1997 scoprimo di avere dei punti di vista comuni su come andava il mondo, perché noi parlavamo molto della globalizzazione, della necessità di pensare e agire insieme da parte della sinistra rivoluzionaria, politica, più o meno presente nelle istituzioni in tutto il mondo, di agire insieme contro questa globalizzazione, e scoprimo di avere questa prima sintonia politica. In secondo luogo, Öcalan spiegò che aveva intenzione di proporre un cessate il fuoco unilaterale, di rinunciare alla prospettiva, perlomeno a breve termine o a medio termine, dell'indipendenza del popolo curdo, e che era pronto a fare un negoziato di pace per ottenere, dal punto di vista curdo, i diritti della lingua, dell'autogoverno locale e così via. E noi scoprimo quindi di avere degli obiettivi politici comuni, perché noi sapevamo che la Turchia si apprestava a chiedere l'ingresso nell'Unione Europea e non volevamo che la Turchia entrasse nell'Unione Europea non avendo risolto il problema curdo, che è un problema secolare. E del resto il presidente Öcalan e il PKK erano interessati a sfruttare questa richiesta della Turchia per venire nell'Unione Europea affinché si risolvesse la loro questione. In quell'incontro stabilimmo grandi rapporti di amicizia e di collaborazione. Due o tre mesi dopo, adesso non stiamo a guardare le date perché dovrei consultare i documenti, io venni raggiunto da una telefonata che mi chiedevano i compagni del PKK di aiutarli, perché il presidente Öcalan si trovava a Mosca, essendo stato espulso dalla Siria dove risiedeva, e si trovava in gravi difficoltà perché il governo russo era diviso, e le erano divisi quindi anche i suoi servizi di intelligenza, sulla prospettiva o di dargli l'asilo politico e lasciargli fare la sua attività politica in Russia, oppure di consegnarlo alla Turchia. E quindi il presidente Öcalan, mi dissero i dirigenti del PKK che mi contattarono, voleva venire in Italia, voleva venire in un paese della NATO, in un paese dell'Unione Europea, nel paese del Vaticano, con una lunga tradizione pacifista, per fare la sua proposta politica, per sottrarsi alla difficoltà, ma per prendere l'occasione di questa difficoltà e convertirla in un'opportunità. E noi facemmo quello che dovevamo fare, mobilitammo tutti i nostri rapporti politici, istituzionali, internazionali e quant'altro, che è inutile qui descrivere, perché non è che abbiano molta importanza, e facemmo sì che il presidente Öcalan venisse in Italia chiedendo l'asilo politico. Io andai a Mosca per discutere con lui gli ultimi dettagli di questa possibilità, che venne tutta gestita ovviamente a distanza per telefono, ma io poi mi recai a Mosca per accompagnarlo poi in Italia, cosa che feci, e il presidente Öcalan si rivolse al passaggio dei passaporti diplomatici a Fiumicino, dove consegnò un suo passaporto falso e dichiarò di essere Abdullah Öcalan e di chiedere l'asilo politico. E così comincia la vicenda della venuta di Öcalan in Italia.
La cattura di Öcalan fu solo la conseguenza di un atto di vigliaccheria, no? Della comunità internazionale, che praticamente consentì alla Turchia, con l'appoggio di Israele e degli Stati Uniti e con la complicità vergognosa del Kenya, di consentire la cattura, il sequestro di Öcalan.
Nei giorni del sequestro di Öcalan, febbraio 1999, in molte città italiane scendemmo in piazza per manifestare per la libertà di Apo. Personalmente partecipai ad una manifestazione a Venezia in cui si verificarono scontri con la polizia italiana davanti al consolato turco. Con l'arresto di Öcalan, la Turchia pensava di mettere una pietra sopra alle aspirazioni di liberazione del popolo curdo, ma ottenne il risultato inverso. Öcalan, più di prima, pur in condizioni di isolamento durissime nel carcere isola di Imrali, riuscì a diffondere nuove idee e ad aprire a dei processi di pace che non videro sviluppi positivi solo per la responsabilità dello Stato turco.
Vi furono in quei giorni delle straordinarie manifestazioni ed organizzazioni di tante ragazze e di tanti giovani in Italia. Ricordo Piazza Esquilino, ricordo Piazzale Celio, che fu trasformato appunto da Dino Frisullo in Piazzale Kurdistan. Ricordo l'organizzazione per vivere a Roma da parte di tanti giovani e ragazze che venivano da tutta Italia. Incontrammo Öcalan, furono incontri commoventi e importanti anche sul piano del sistema dei valori, delle ideologie. Öcalan, io lo ritengo il Gramsci contemporaneo. Poi iniziarono pressioni fortissime, io allora ero parlamentare, su tutti i parlamentari, affinché fosse riconsegnato Öcalan ai suoi tiranni e a coloro che lo avrebbero torturato, difatti, appunto, e messo in prigione. Sfruttò la Turchia l'import-export, sfruttò la Confindustria italiana, sfruttò le fabbriche di armi, cioè sfruttò un mercimonio nei confronti del governo italiano.
Dopo la fuga da Roma e l'arrivo in Kenya e il suo rapimento, cosa ha determinato quel fatto? Cosa significa tuttora oggi il sequestro di Öcalan? Rispondono alla domanda Gianluigi Deiana, Coba Scuola Sardegna e ancora Ramon Mantovani e quindi Eleonora De Maio, già consigliera comunale a Napoli, e quindi Giovanni Russo Spena e Domenico Mucignat.
Quando ci si chiede che importanza possa avere avuto il pensiero o l'arresto di Öcalan sulla Turchia, secondo me è necessario considerare che la vicenda carceraria e la vicenda politica e di scrittura di Öcalan travalica i confini della Turchia, così come fu ai tempi per il pensiero di Gramsci. Vi è indubbiamente una relazione tra la carcerazione e la scrittura. Quindi quell'arresto non ci presenta un protagonista che, in quanto messo sotto le sbarre, possa in qualche modo influire sulla Turchia, ma su come la vicenda carceraria ha influito su di lui, e cioè quello che era fino ad allora un leader politico è diventato, diciamo, un maestro di filosofia politica, di ricostruzione storica, di antropologia e anche di utopia del reale. Quindi una di quelle condizioni che il mondo non può permettersi così di ignorare o di ridurre a un pensiero qualunque.
La conseguenza di questo sequestro, io lo chiamo sequestro illegale perché fu un sequestro illegale in territorio di un paese terzo, di Öcalan, provocò una crisi nel rapporto tra PKK e il governo turco, perché eravamo alla vigilia di una possibile inaugurazione di un negoziato di pace. Perché Öcalan, nel suo periodo che trascorse in Italia, propose le cose che si era ripromesso di proporre chiese l'asilo politico subito arrivato all'aeroporto e propose questa via del negoziato pacifico per mettere fine a un conflitto che durava ormai da moltissimo tempo e che insanguinava tutto il Kurdistan e tutta la Turchia, e si proponeva quindi di risolvere politicamente e per via negoziale il conflitto. Quindi il conflitto, una volta che successe questo, si inasprì, divenne più duro, divenne più sanguinoso, soprattutto per parte del governo turco. C'è da sottolineare che il fatto che Öcalan venne costretto a lasciare l'Italia, ha a che vedere con il nostro paese, perché lui, Öcalan, chiese l'asilo politico, il governo non gli concesse l'asilo politico, dividendosi al suo interno fra D'Alema e Di Liberto, che dissero che non erano competenti per concedere l'asilo politico, mentendo, e tre ministri che invece si pronunciarono perché non venisse concesso l'asilo politico, che vuol dire che il governo era diviso, e pochi giornalisti, anzi nessun giornalista italiano così attenti a molti pettegolezzi lo notò. Ma io posso essere testimone di una cosa: il governo italiano mentì circa l'ingresso di Öcalan in Italia, perché, come ho già detto, fui io a dire a Öcalan di rivolgersi al passaggio dei passaporti diplomatici, dove si recò peraltro con la sua segretaria e con un interprete. E quindi non tentò di passare clandestinamente la frontiera, come invece disse la relazione di polizia all'aeroporto e poi il governo italiano. Questo è un falso che peraltro io dissi anche alla magistratura, perché venni indagato per il reato di favoreggiamento d'ingresso clandestino quando venni costretto a dichiarare la mia partecipazione al viaggio di Öcalan, e al magistrato io dissi che quello che ho appena detto qui, e chiesi al magistrato di verificarlo attraverso i sicuramente presenti le registrazioni del sistema di sicurezza dell'aeroporto, le registrazioni video. E il magistrato mi disse che quelle registrazioni di quel giorno erano sparite e che quindi, diciamo così, gli sembrava verosimile quello che gli avessi detto, quello che gli avevo detto io. Ecco, questo è un punto importantissimo, perché se il presidente Öcalan non fosse stato costretto da minacce e da espressioni di ogni tipo a lasciare il nostro paese, probabilmente si sarebbe avviato dall'Italia un processo di pace, perché lui sì sarebbe stato arrestato secondo un trattato internazionale in Italia, non sarebbe mai stato tradotto in Turchia, e da qui avrebbe potuto dirigere questa operazione del negoziato di pace. Quindi l'Italia ha una pesante responsabilità, anzi l'Italia, il governo italiano ha una pesante responsabilità, perché l'Italia in quanto Stato, in quanto Paese, poi purtroppo dopo che Öcalan lasciò l'Italia, concesse l'asilo politico. Un tribunale della Repubblica Italiana concesse l'asilo politico al presidente Öcalan contro il parere dell'Avvocatura di Stato istruita dal governo a pronunciarsi in senso contrario. Quindi il governo responsabile di questa situazione è lo Stato italiano. Ancora oggi, siccome mai venne contraddetta questa sentenza della magistratura, sarebbe e dovrebbe essere un paese interessato alle sorti, alle condizioni carcerarie, alla violazione dei diritti umani di Abdullah Öcalan, in quanto lo ha dichiarato asilante politico in Italia.
E proprio in questi mesi in cui effettivamente ci sarebbe un enorme bisogno di figure della visionarie, autorevoli, imponenti politicamente, come quella che effettivamente rappresenta la figura di Abdullah Öcalan, è evidentemente ancora più necessario non smettere di denunciare quella ingiusta e assurda detenzione, tra l'altro in condizioni disumane. Öcalan è detenuto su un'isola nel carcere di Imrali, in totale isolamento, con una enorme difficoltà nel comunicare con l'esterno, per cui ha 25 anni in una condizione particolarmente difficile, una condizione difficile che peraltro il governo turco gli è evidentemente imposto a causa della forza della sua capacità di comunicare da fuori dal carcere prima di essere arrestato e dopo diciamo anche dopo l'arresto. Tutto quello che è riuscito a trapelare in questi anni dal carcere di Imrali è diventato immediatamente teoria politica globale, ispirazione per le comunità, i movimenti curdi che hanno iniziato l'esperienza dell'autogoverno del Rojava sulla base del modello del confederalismo democratico che è appunto suggerito, ispirato alla teoria politica di Öcalan, ma in realtà in tutto il mondo alcune delle parole d'ordine dei movimenti curdi degli ultimi anni sono diventati patrimonio dell'umanità, dei movimenti di resistenza dell'umanità. Pensiamo non ultimo allo slogan che ha animato le piazze iraniane e che è diventato slogan della emancipazione delle donne in tutto il mondo, Jin Jihan Azadi. Insomma, parliamo di una figura che il governo turco ha fatto di tutto per mettere a tacere e per allontanare dal suo popolo, dalla sua gente, ma in realtà che è la gente di tutto il mondo.
Ad Abdullah Öcalan è negata la libertà, è prigioniero sull'isola di Imrali in un totale isolamento, non è possibile nemmeno alla famiglia e ai suoi avvocati di contattarlo. Non si ha nessuna notizia ormai da tempo sulle sue condizioni. Siamo di fronte a una situazione di palese violazione dei diritti umani e delle convenzioni internazionali, quindi le istituzioni internazionali, i governi dovrebbero vigilare sul rispetto dei diritti umani nei confronti di uno Stato come quello turco che non ha separazione dei poteri, non ha autonomia della magistratura. Come Mandela in Sudafrica, come può essere Marwan Barghouti in Palestina, la liberazione di Öcalan è fondamentale per la fine della guerra in Kurdistan e per raggiungere una pace giusta per il popolo curdo. Io ricordo quando Öcalan è giunto a Roma. È giunto a Roma, in Europa, Öcalan per portare un messaggio di pace, un messaggio non separatista, ma un messaggio che partiva dalle curde e dai curdi, partiva dal confederalismo democratico, dall'esperienza straordinaria del Rojava, per dire occorre l'autodeterminazione dei popoli e la democratizzazione dell'intera Turchia, quindi un dato di unità per le stesse popolazioni, tutte le popolazioni e le etnie che abitano appunto la Turchia.
Aggiungo che è importante moltiplicare quelli che sono gli attestati di solidarietà internazionale nei confronti di Öcalan. Noi qualche anno fa nella città di Napoli, come hanno fatto tantissime altre città italiane, abbiamo conferito la cittadinanza onoraria napoletana, che è un gesto in realtà un po' più che simbolico, nel senso che significa riconoscere la sua vicenda politica, prendere posizione rispetto a una detenzione che la città tutta all'epoca ritenne ingiusta e accoglierlo, diciamo, tra le braccia dei cittadini di una città che si è sempre dimostrata molto solidale con la questione curda e in generale con l'esperienza dei movimenti curdi degli ultimi anni. Per cui utilizziamo queste giornate, questo anniversario per ricordare a noi tutti quanto è importante lottare per la liberazione di Öcalan e continuiamo a farlo dove si può, con piccoli gesti simbolici e con grandi mobilitazioni locali e globali.
Per me, e non solo per me, il pensiero di Öcalan nel nuovo secolo ha avuto un impatto importante, come lo è stata la rivoluzione zapatista alla fine del XX secolo. Le teorie di Apo ci hanno permesso di iniziare una nuova ricerca per un percorso di liberazione e di rivoluzione in un contesto mondiale che non è più quello del secolo scorso. Pur sapendo che ogni territorio ha le sue peculiarità, ritengo che il confederalismo democratico e l'esperienza dell'amministrazione autonoma della Siria del nord-est è utile ed è un punto di partenza imprescindibile per trovare una fuoriuscita dalle crisi e dalle guerre permanenti che coinvolgono Medio Oriente, Europa e altre zone della Terra.
Abbiamo così ricordato le ore del sequestro di Abdullah Öcalan in Kenya, a Nairobi, il 15 febbraio del 1999 e provate a capire che ripercussioni ha ancora oggi nella storia della guerra turca contro il popolo curdo.